benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Buongiorno fratelli, ciao a tutti, Dio vi benedica. Benvenuti oggi alla diretta a Radio Blast. E buongiorno a te, fratello Giuseppe.
Buongiorno a te.
Come stai oggi?
Dolce sorella Angela, fedele moderatrice, non troppo moderata, Dio ti benedica.
Grazie.
Come sto oggi?
Sì.
Ma sono tutto ammaccato qua.
Ma come sei ammaccato? Cosa hai fatto adesso?
Ieri, con la, sai, io faccio un po' di esercizi con la bicicletta, no? Così che invece di sembrare 78 anni, sembro, so, 48.
Ma infatti ti vedo spesso con John, che andate in giro i due con le bici.
Sì, sì, il Signore gli ha dato a John un'unzione di ringiovanirmi. È sempre lì che mi invita, andiamo di qui, andiamo di là, camminiamo qui, e vado a fare passeggiate con lui.
Sì.
E devo dire che lui un po' mi sorregge quando cammino, Dio lo benedica.
E cos'è successo?
È successo che John gli piace molto andare in bicicletta. E allora sempre mi dice andiamo in bicicletta, è un po' di giorni, un bel po', diversi giorni che vado in bicicletta, tranquillamente, piano piano. E allora ieri è successo che andavamo in bicicletta intorno alla casa, e a un certo punto arrivo alla curva, perché devi girare, no?
Sì.
Sai, andare intorno alla casa e devi girare. E allora arrivo alla curva e comincio a girare col manubrio e appare il gatto, abbiamo diversi gatti qui
oh,
in campagna.
No.
Appare un gatto, dico, ah, ecco c'è il gatto. E poi due cani, Doberman, vroom, si lanciano contro di lui.
Oh no.
Cioè per farlo fuori.
Yeah, yeah.
Allora non mi piace vedere i gatti morire, detto, speriamo che non lo prendano, perché i gatti qui hanno imparato a tagliare la corda alla velocità del suono.
Si difendono, sì.
La velocità della luce. E allora mi sono girato proprio dietro le mie spalle per vedere.
Ah.
Cosa che se sono in macchina non lo faccio questo, in macchina non lo faccio. Però in bicicletta, sai. E allora, come mi sono girato a guardare così, e stavo curvando, casco dalla bicicletta come un completo salame.
Oh no.
Caduta bruttissima di fianco.
Mm-hmm.
Capito? E il colpo è stato preso dal mio ginocchio e dal mio gomito. E la mia zucca, quadrata perché... la zucca è arrivata a 2 centimetri dal suolo, però non ha preso nessun colpo.
Oh, grazie Gesù.
E allora John viene, mi alza, mi fa alzare. Spaventato lui e forse più di me, e io non riuscivo ad alzarmi, non ce la facevo ad alzarmi. Lui viene e mi tira su.
Oh.
Dopo, non sai mai provato a rialzare un ippopotamo. E allora dopo un po' mi alzo e sono tutto conciato.
Ma non è rotto niente?
Non è rotto niente.
Le ossa tutto bene?
Il Signore mi ha protetto, nessun osso,
okay.
Nessun osso. Fatto, ma infatti stamattina ancora mi sono svegliato, le ossa sono perfette.
Grazie Gesù.
Ha capito?
Yeah.
E ieri sono andato, poi preso dalla tintura di iodio, l'ho messo sul ginocchio e sul gomito, e che usciva sangue da tutte e due.
Quindi solo alcuni graffi?
Sì, sanguinavo, anche stamattina ancora ho dovuto mettere altro iodio.
Ma ti ricordi quando...
Non ero proprio un graffio, un po' di più, no? Perché sanguinavo da tutte e due le parti.
Ma ti ricordi quando eri bambino, tutti i giorni era così, quindi...
Sì, adesso quando diventi vecchio diventi a volte fesso e bambino, un bambino fesso. Cioè così ho imparato che stai attento alle curve quando giri.
E ai gatti, e ai cani.
Ai cani, ai gatti. E noi abbiamo una regola, se tu guidi la macchina e un animale ti attraversa, cercare di evitarlo però con calma.
Mm-hmm.
Non andare a ammazzarti perché i tuoi parenti sono... Uno è morto per questo, per un animale.
Sì, è morto in un incidente con l'auto, sì.
Sì, vabbè, perché... un animale attraversato la strada. Comunque voglio dire, e devo dire che stamattina ancora, capito, in bicicletta ad andare in giro, perché se ti fai prendere dalla paura, no, cado qua e là, allora diventa una sindrome, no? Una paura. Infatti, mentre andavo in giro con la bicicletta, facevo i miei giri, capito? Il diavolo veniva e mi diceva: adesso cadi. E c'era proprio un attacco di paura. Allora sgridavo il diavolo e stavo bene. E ho finito i miei giri. Ecco, ti ho raccontato la storia.
Oh, grazie Gesù.
Ma
Va bene.
mi fa male ginocchio e gomito, mi fanno male, però non le ossa, solo la pelle. Non è meraviglioso, Signore?
Grazie a Dio,
Come
sì.
è meraviglioso Gesù, che mette un limite al diavolo e... No, le ossa non le tocchi, Satana.
Amen.
E sgrido nel nome di Gesù Cristo.
Amen, nel nome di Gesù.
Amen.
Ringraziamo Gesù per la sua protezione.
E ti ho fatto il mio rapporto, cioè ogni giorno devo fare un rapporto qua.
Hai fatto bene. Grazie Gesù. Allora, fratello Giuseppe, andiamo alla diretta di oggi. Iniziamo?
Iniziamo?
Sì.
Iniziamo sul serio, guarda, vale la pena di iniziare. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, siamo pronti, Signore Gesù. Allora, attacca, Angela.
Sì, voglio dire ai fratelli che sulla pagina radio abbiamo messo diversi materiali e c'è un video che è molto interessante. È un'intervista che qualcuno ha fatto all'intelligenza artificiale, ChatGPT. E lì chiede diverse domande molto delicate su qual è lo scopo dell'intelligenza artificiale, da chi è stato creato, come sarà usato nel futuro. Ed è incredibile le informazioni che questa intelligenza artificiale rivela. Quando potete, cliccate su quel video, quando avete tempo dopo la diretta. È in inglese, però se cliccate su quella rotellina e scegliete l'audio in italiano, allora la traduzione automatica in italiano si sente molto chiaro.
Capito? Ripeti sulla rotellina.
Cioè, sui video di YouTube oggi si può ascoltare. Anche se l'originale è in inglese, si può ascoltare in un'altra lingua se andate sulla rotellina e scegliete audio in italiano.
Perfetto. Angela, ti ringrazio per dire rotellina.
Perché ieri ho detto rotolina.
Ieri abbiamo avuto una discussione con Angela. Io gli ho detto, lei mi fa, come si dice? Gli ho detto, si dice rotellina. Lei mi dice: no, ha sbagliato, mi dice. E io dico: come si dice? Dice: si dice ruota,
Ruota, sì.
ruota lina. E gli dico: no, ma non si dice ruota, ma sì, dice, è logico, è ruota, ruota lina.
Ma corretto, ma rotellina viene da ruota, no?
Sì.
E allora ruotellina.
Sì, ma tu non puoi cambiare la lingua italiana perché...
Ma siete voi che la cambiate.
Ok.
Se è ruota, è ruota.
Come si dice santa pazienza in ungherese?
Non si dice.
E no, che Angela, lei cambia la lingua,
No, no,
perché
aspetta.
dice è più logico.
No, aspetta, chiedi a John, che ieri hai avuto una discussione con John. Perché si dice la tavola, il tavolo, la mattina, il mattino? Ma qual è il senso?
Sì, John vuol sapere che io cerco di insegnare anche italiano all'università. Adesso lui sta studiando lo spagnolo e anche Jasmine, che Paul ha imparato, non so, mentre dormiva lui ha imparato italiano e spagnolo, invece gli altri due no. E allora ieri John mi fa, ma qua, sostenuto da Angela, perché anche loro non riescono, dice: ma sta lingua italiana, ma dov'è che è andato Dante Alighieri a pescarla? Che lei dice... Loro dicono: non riesco a capire quando dire il mattino o la mattina. E allora io subito ho detto, mi sono presentato, fa: guarda, gli ho detto, io non lo so,
Ti spiego io, non lo
non ho
so.
fatto le scuole alte io, cioè sono autodidatta. Cioè, so quando dire il mattino o la mattina, però se devo spiegarlo non sono capace. Allora, per favore, c'è qualche fratello, sorella, che so che abbiamo diversi che hanno fatto le scuole alte. Per favore, potete scrivere, mandare un messaggino qua, così che posso spiegare ad Angela e John, quando si dice mattino, mattina, il tavolo, la tavola. Potete darmi le spiegazioni AI, le spiegazioni, diciamo, filosofiche, che io non ci sono riuscito. Certo, posso andare nell'enciclopedia a cercarlo, però... ancora non ce l'ho fatta. Allora, quindi scrivetemi così che posso... Rai John? I can explain to you. Perché John lui studia in inglese, lui parla l'italiano invece. E lui l'inglese dice, ma l'inglese è molto più facile, lui dice. In effetti è così, vero John?
Of course, there's just one way to say it.
Sì, in inglese è tutto 448. Allora, ci siamo?
Sì.
Nel nome di Gesù, Angelina, perché non prendi il microfono di nuovo?
Torniamo all'intelligenza artificiale e quell'intervista che potete seguire. Dopo che lo seguite vedrete che sta rivelando cose che già sapevamo, ma dirlo così apertamente e così senza keeping back the truth.
Senza censura. Perché
senza censura.
Di solito ti censurano in internet.
Yes, yes.
Invece questo
It's
qua,
unusual.
Credo che sia un miracolo del Signore che questo riuscito a dare questa verità. Mm-hmm. Cosa ha fatto? Ha intervistato l'AI. Il GTP chat?
Chat GPT.
Ecco. E quindi io sono rimasto scioccato a vedere, ma com'è che questo qui ancora non l'hanno censurato, cancellato, eccetera. Beh, allora sbrigatevi ad ascoltarlo, fratellini, e spiegagli come ascoltarlo di nuovo. L'ha già spiegato?
Sì, già spiegato. Già ma spiegato. Il punto principale è che questa intelligenza artificiale sta rivelando l'agenda dell'anticristo.
Sì, sì.
E specialmente
sì.
Come sarà usato contro di noi, anche se sembra che sta facilitando le cose nella nostra vita, che sta facendo le cose per il nostro bene, tutti i controlli, la sorveglianza è per il nostro bene. Alla
sempre
fine,
per il nostro bene,
alla
dicono.
Fine lo scopo è di avere più potere e più controllo sul mondo. Quindi questo lo dice apertamente e dice anche chi è al capo di tutto, in cima di questa piramide sì. Di controllo, e non sono solo i nomi che noi conosciamo, i nomi grandi di quelli ricchi che controllano tutto,
su
di loro c'è qualcun altro, dice l'intelligenza
artificiale. C'è altri che nomi non sono diffusi.
E no, lo dice.
E non dice i nomi dalla cupola a cupola. E poi?
Però dice il nome finale del più grande che è in cima di tutti, che controlla questi.
Ed è?
Ed è il diavolo.
Dice Satana.
L'intelligenza artificiale, cioè, dice Satana.
Tante domande, alcune domande che questo tipo, questo cristiano gli ha fatto, il computer gli rispondeva, questo non posso dirlo.
Sì.
Questo sono restricted, come in italiano, restricted.
Censurato.
Sono censurato. Quindi, cioè vuol dire che ancora non sono arrivati a livello di rendere l'AI, che sarebbe l'immagine della bestia, il computer che controllerà il mondo, non sono arrivati ancora a livello di controllare l'AI, il computer, l'intelligenza artificiale, non sono arrivati a quel livello lì, ci stanno arrivando.
Sì.
Ci stanno arrivando e tra poco tutte le risposte che ChatGPT e l'AI ti darà saranno tutte quelle che vogliono loro, però ancora non sono a quel livello. Ci sono delle risposte che ancora sono veritiere. Altre cose dice, questo non posso dirlo.
This guy asked ChatGPT, soon will you not be able to give me these answers?
E quella persona che intervistava l'intelligenza artificiale ha detto, presto non sarai più capace a darmi queste risposte?
Sì. And it said yes, exactly.
Dice, avverrà presto che non potrei più rispondere così. What did he say?
It said, first it said likely, and then he said be more specific, and then
prima,
he said yes.
Prima l'intelligenza ha risposto probabilmente, sì, però poi l'uomo ha chiesto, può essere più chiaro, sì o no? E ha detto sì, presto non potrò darti questa informazione.
Però le informazioni che ha dato sono già sufficientemente scioccanti.
Sì.
Praticamente tutte le cose che la Bibbia ci dice, cose che le profezie insegnano.
It was saying that one of its main goals that it's eventually planned to do is to remove certain things from the culture and certain things from history. And
ha detto anche che una dei suoi traguardi, quello che sta cercando di fare l'intelligenza artificiale, è di cancellare certe cose dalla cultura e dalla storia.
And to substitute or what is already there.
E di rimpiazzare le cose che già esistono.
And at the top of the list was faith, family, whatever, morals, and then Jesus.
E numero uno stava cercando di rimpiazzare la fede, la famiglia e Gesù.
Il nome i nomi come uomo, donna.
Yeah.
E, capito? Cioè, quello che vediamo sta avvenendo.
Sì.
Amen.
Sì.
Allora, come cominciamo, Angelina? Tu sei la moderatrice.
Abbiamo un canto su questo soggetto.
Esatto, un canto che sono solo scritture in questo campo, in questo canto. Abbiamo messo queste scritture insieme, va bene? E poi Angelina, Dio la benedica, e Paul, Angela, con l'aiuto del computer, hanno fatto questo canto. Volete ascoltarlo?
E poi alla fine vi leggo anche i riferimenti scritturali, sì, da dove abbiamo preso le scritture.
Siccome sono, diciamo, sono scritture, tutte scritture, alla fine vi diamo appunto i riferimenti, così potete annotarveli, e vi consiglio di farlo perché abbiamo messo in questo canto, diciamo, uno studio biblico, tutto in un canto. Allora il canto si chiama?
Ascesa della bestia anticristo.
Salire dal mare, una bestia che aveva 10 corna e 7 teste. Egli stipulerà un patto con molti per 7 anni, ma nel mezzo dei 7 anni farà cessare sacrifici e oblazione, e sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore, l'anticristo, finché la totale distruzione che è decretata sarà riversata sul devastatore. Delle forze da lui mandate profaneranno il santuario e il tempio ebraico, sopprimeranno il sacrificio continuo e vi collocheranno l'abominazione che causa la desolazione. Quando vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, che è il tempio ebraico, allora fuggite, perché allora vi sarà grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, e mai più vi sarà.
Sorgerà un re dall'aspetto feroce ed esperto in intrighi. La sua potenza crescerà, ma non per sua propria forza. Compirà sorprendenti rovine, prospererà nelle sue imprese, distruggerà i potenti e il popolo dei santi.
Per la sua astuzia farà prosperare la frode nelle sue mani, si innalzerà nel suo cuore, distruggerà molti che stanno al sicuro, insorgerà contro il principe dei principi, ma sarà infranto senza mano d'uomo. Sarà lui l'avversario che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio, oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio.
Terra meravigliata andò dietro alla bestia e adorarono la bestia, inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte.
Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, il suo numero è 666. Qui è la costanza dei santi, qui sono coloro che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Poi udì dal cielo una voce che mi diceva: scrivi beati morti che d'ora in avanti muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, affinché si riposino dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguano.
E chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. L'anticristo pianterà le tende del suo palazzo fra i mari, e il glorioso Monte Santo poi giungerà alla sua fine, e nessuno gli verrà in aiuto.
Poi giunse Armageddon, il giorno del Signore, e vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele, il verace, e giudica e guerreggia con giustizia. Egli era vestito di una veste intrisa nel sangue, e il suo nome si chiama la parola di Dio.
Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, e la bestia fu presa, e con lei il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti ad essa, con i quali aveva sedotto quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia. Questi due furono gettati vivi nello stagno di fuoco che arde con zolfo. Il resto fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo.
Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e che aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano.
Egli prese il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per mille anni.
Poi lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti mille anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per poco tempo. Poi vidi dei troni, e a quelli che vi sedettero fu dato la potestà di giudicare, e vidi le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia né la sua immagine, e non avevano preso il suo marchio 666. Sulla loro fronte e sulla loro mano costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille anni.
Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più.
E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal cielo che diceva: ecco il tabernacolo, la dimora di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro. Essi saranno suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio.
E gli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Ogni cosa è compiuta, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio.
Questo canto sono solo scritture in susseguenza dell'ascesa dell'Anticristo, e i riferimenti scritturali sono i seguenti, che vi consigliamo anche di scriverli. Apocalisse 13, 1, Daniele 9, 27, Daniele 11, 31 e 45, Matteo 24, versi 13 e 15 a 21, Daniele 8, versi 23 a 25, secondo Tessalonicesi 2, 4, Apocalisse 13, 3 a 18, Apocalisse 14, 12 e 13, Apocalisse 19, 11 a 21, Apocalisse 20, 1 fino a 4, Apocalisse 21, 1 a 7 e Apocalisse 13, 1. Allora, fratelli, spero che questo vi dà una immagine chiara della storia dell'ascesa dell'Anticristo, come
della?
Sarà... della storia dell'ascesa.
Dell'ascesa
dell'Anticristo.
In susseguenza, in cronologia.
In cronologia.
E potete andare su queste scritture e studiare con calma e ci metterete un po'. E quelli che non hanno potuto prendere nota perché tu hai letto un po' veloce, come fanno?
Possono riascoltare la registrazione? Sì. O li metto sulla pagina radio, come voi?
Mettere sulla pagina radio. Fratellini, okay. Vedete com'è brava Angela?
Non è così brava Angela, sta cercando di diventare però.
Beh, per non essere brava io direi che è abbastanza brava.
Guarda, te lo dimostro che non sono brava, alcuni riferimenti li ho ripetuto due volte, quindi non sono così brava.
Per poco male.
Solo dopo ho notato.
È meglio ripeterli che saltarli.
Ok, va bene.
La perdoniamo, fratelli, perché lei anche quando sbaglia sta cercando di fare il giusto.
Oh, Dio mi aiuti.
Grazie, Signore. Allora, fratelli, questo canto è sull'ascesa dell'Anticristo, che oggi parleremo perché vediamo che l'Anticristo ascende in parallelo alla persecuzione contro i cristiani nel mondo. Più l'Anticristo ascende e più la persecuzione aumenta. Cioè, la persecuzione contro i cristiani, parlano di 70-80 mila morti solamente in Nigeria negli ultimi tempi. E quindi è tutto bilanciato con lo spirito dell'Anticristo. L'Anticristo sale e trova mille inghippi, mille trucchi, mille scuse di perseguitare i cristiani, come adesso in Nigeria, che fanno finta che è una guerra politica, in realtà quelli a morire sono solo i cristiani, sotto la copertura di una guerra politica, i media non ne parlano, i media al solito non mancano mai sull'omertà. Dobbiamo operare, fratelli, operare e avvisare il mondo. Il Signore, come sapete, ci ha detto già nel passato che dobbiamo operare sull'esempio dei due testimoni di Apocalisse 11. Vi ricordate Apocalisse 11, i due testimoni, i due rami di ulivo? Ecco, quindi ciascuno di noi deve essere così. Perché? Perché ciascuno di noi ha Gesù Cristo, ciascuno di noi è un piccolo Gesù, ciascuno di noi ha il sangue di Cristo. Come il Padre ha mandato me, io mando voi, detto Gesù. E allora studiamo bene Apocalisse 11, che Dio mette due testimoni lì a tradurre per il mondo ignaro di quello che avviene e che i media non ci dicono. Allora Dio mette due testimoni potentissimi, che nessuno li può fermare, a evangelizzare e dare la traduzione degli avvenimenti del mondo, capito? E se qualcuno cerca di fermarli, fuoco esce dalle loro bocche, cioè dalla loro parola, e li distrugge. Apocalisse 11, leggere. Allora, oggi vogliamo parlare della persecuzione religiosa contro i cristiani.
Sì.
Nel mondo. Attualmente il luogo peggiore è la Nigeria, vengono uccisi a decine di migliaia.
È molto sorprendente che in un mondo dove si parla sempre di inclusione, di accettare tutti, di tollerare ogni ideologia, ogni orientamento, sai, quegli orientamenti, eccetera. E com'è possibile che decine di migliaia di cristiani in Nigeria vengano uccisi?
Beh, è un segno dei tempi. È un segno dei tempi perché Gesù ha detto che giunge il tempo che chi ci ucciderà crederà di rendere servizio a Dio. Guarda, qui c'è un giornale, leggimi su questo, si chiama The Comment Section, Over 7000.
Over 7000 killed, the truth about Christian persecution in Nigeria.
La verità sulla persecuzione dei cristiani in Nigeria, dice 7000 uccisi, e questo si sta riferendo solamente a un periodo di poche settimane. Ma negli ultimi tempi in Nigeria i giornali hanno parlato di 70-80.000 morti cristiani. Ci sono pastori davanti alla chiesa distrutta, piena di cadaveri, che piangono. E ce n'è uno che, adesso forse ci andiamo lì, vabbè, ci arriviamo, che chiede aiuto a Trump. E Trump ha risposto. Poi c'è un altro giornale, Sky News Australia.
Christians being targeted across Africa.
Sì, i cristiani che vengono bersagliati in tutta l'Africa.
Nigerian pastor calls out for help in sheer desperation after Christian murders.
Dice, pastori nigeriani invocano per aiuto disperati perché sono in questa situazione dopo che così tanti cristiani e anche nelle loro chiese vengono uccisi, massacrati. Sempre Sky News Australia, cosa dice?
Trump to Nigeria, stop the killings or face military action.
Sì, è un giornale questo qui. Il canale TV mostra un giornale che dice Trump dice alla Nigeria cessate immediatamente le uccisioni o altrimenti fronteggerete un'azione militare contro di voi.
Nello stesso video, Nigerian pastor speaks out, the world needs to listen.
Ecco, qui c'è la foto del pastore che è dentro una fossa che stanno scavando, probabilmente per i cadaveri. Dice stanno uccidendo cristiani qui. Che qualcuno faccia qualcosa e chiama Trump che è un cristiano. Io personalmente credo che il Signore voglia dirci che nella tribolazione che sta per giungere, che è già cominciata praticamente, che sarà come adesso in Nigeria, sarà così in tanti luoghi. Credo che il Signore vuole dirci questo. in tutti i luoghi dove vi sono consistenti popolazioni che credono in queste religioni, cioè religioni che non possono sussistere senza violenza. Avete capito di quale religione sto parlando? Perché la violenza è comandata assolutamente nei loro testi sacri. Gesù ci avverte che questi religiosi che credono nella violenza sacra dei loro libri sacri, va bene, cercheranno vendetta, perché danno la colpa di tutti i mali del mondo ai cristiani. Come fanno i loro predicatori, gliela gireranno a loro modo. Allora, e cercheranno vendetta, la vendetta che Gesù parlava. Sai che Gesù parla di vendetta? Andiamo a Luca 21, dove Gesù parla cercheranno di uccidere il popolo di Dio, ebrei e cristiani, nel nome della vendetta. Leggiamolo, Luca 21, 20 a 24.
Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fugano sui monti, e quelli che sono in città se ne allontanino, e quelli che sono nella campagna non entrino nella città.
Perché?
Perché quelli sono giorni di vendetta.
Ecco, sarà la vendetta contro gli ebrei e i cristiani. Il diavolo la girerà in modo che bisogna vendicarsi di loro.
Perché quelli sono giorni di vendetta, affinché si adempia tutto quello che è stato scritto.
Dice Gesù.
Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira su questo popolo. Cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli, e Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Luca 21, versi 20 a 24.
Allora, oggi i falsi profeti ci dicono: questo è passato, continuate a dormire. E ovviamente un primo adempimento di questo è avvenuto nella distruzione da parte dei Romani nel 70 dopo Cristo. Ma non fatevi ingannare da questi falsari. Attenzione che il diavolo ha sparpagliato i suoi falsi profeti in quasi tutte le chiese. Noi abbiamo dovuto liberarcene di alcuni. Attaccano tutte le chiese i falsi profeti, predicatori di falsa pace, quelli, per capirci, delle bustarelle della domenica mattina, che dicono pace, pace, ma non c'è pace, come è scritto. Anzi, ti ho dato una lista di scrittura, vero?
Sì.
Ecco, devi andare, Primo Tessalonicesi 5:3.
Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno.
Pace e sicurezza, Primo Tessalonicesi 5:3. Pace e sicurezza è il messaggio principale dei falsi profeti che il diavolo manda oggi nelle chiese, dietro a pulpiti, gente che viaggia con pieni di soldi, eccetera. Ok, il loro messaggio è pace e sicurezza.
Quindi anche se vedono queste uccisioni in Nigeria, che tu dici è un po' come la tribolazione che verrà contro i cristiani?
Ma è già cominciata, è una pre-tribolazione.
Sì, perché ha detto che rappresenta la vendetta di certe religioni che conoscono solo la violenza, la spada, e fanno vendetta contro altre religioni.
Sì, capito. Internet non posso dire troppo, fratelli. Dovete cercare di, a volte, leggere in mezzo alle righe. Cioè, non si può oggi, perché ci sono delle religioni che sono protette. I cristiani no.
È vero.
Cristiano è, sono un tiro a segno, un tiro al bersaglio. Però queste religioni che vanno in giro a uccidere sono protette. E se tu parli contro di loro, sei fobico. E loro dovete capire di chi parlo, l'avete capito tutti.
Sì, perché sappiamo chi sono quelli che sempre cercano la vendetta, la spada. E sai che c'è quella profezia in Apocalisse 20, verso 4, dove vediamo i martiri decapitati? E chi sono le religioni che amano decapitare i cristiani? Si vedono oggi, no?
Chi crede nella spada, nella scimitarra, queste cose qui? Chi è che c'ha un fondatore che è conosciuto per la spada? Un grande, grande politico camuffato da religioso. Con la scusa della religione è andato in giro a tagliare le teste a destra e a sinistra. dicono che da quando questa religione ha iniziato sono 750 milioni che sono stati uccisi dalle loro spade.
Ai, ai, ai.
Guarda, vai a Geremia 8, 11 e 15.
Essi curano alla leggera la piaga del mio popolo, dicono pace, pace, mentre pace non c'è.
Capito, 15.
Noi aspettavamo la pace, ma nessun bene giunge. Aspettavamo un tempo di guarigione, ed ecco il terrore.
Capito?
Geremia 8, versi 11 a 15.
Dov'è la pace? Dov'è la pace? Solo terrore, terrorismo. Beh, adesso è arrivato anche in Europa, che vanno in giro a ammazzare nel nome della loro religione. Geremia 12, 12.
Su tutte le alture del deserto giungono devastatori, perché la spada del Signore divora il paese da un'estremità all'altra. Non c'è pace per nessuno. Geremia 12, 12.
Guai ad ascoltare i falsi profeti. Geremia 14, 15.
Perciò così parla il Signore riguardo ai profeti che profetizzano nel mio nome, sebbene io non li abbia mandati, e dicono: non ci sarà spada né fame in questo paese. Quei profeti saranno consumati dalla spada e dalla fame. Geremia 14, verso 15.
Sta dicendo qui, questi falsi profeti delle religioni cristiane che dicono tranquille, tranquille, Dio ci ama, avanti coi soldi, Dio vuole darci soldi, Dio ama, non c'è niente di male coi soldi, 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 soldi. È diventato il loro Vangelo, il Vangelo soldifero. In realtà, se continuiamo a leggere questa profezia di Luca 21 che abbiamo letto, quella della vendetta, vediamo che riguarda anche il tempo del mondo della fine dei tempi. Basta leggere la scrittura successiva. Può tornare a Luca 21, per favore?
Sì.
27, per favore.
Allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole con potenza e gloria grande.
Vedi, se questi falsi profeti semplicemente continuano a leggere lo stesso capitolo che dice, loro dicono, già adempito, se... quando sono arrivati i romani, bugiardi, perché Gesù continua il paragrafo, loro si fermano lì, continua a leggere e dice vedranno figlio dell'uomo venire sulle nuvole, cioè rapimento. Quindi il tempo che Gesù sta parlando anche del tempo della fine, quando c'è il rapimento, sta parlando di adesso, 30.
Quando cominciano a germogliare, voi guardando riconoscete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Luca 21, versi 27, 30 e 31 e 32.
Siamo andati a una profezia ieri che dice diteglielo questi falsi profeti, diteglielo che la tribolazione sta arrivando, diteglielo. Perché nella tribolazione loro saranno distrutti, a meno che non si mettano il marchio, allora, allora no, allora andranno in giro a uccidere i cristiani a loro volta. Però molti di loro sono ingannati e alcuni riceveranno il marchio. E allora, guarda, c'è stato qualcuno che mi ha mandato un video di una suora cattolica, che sta sgridando il Vaticano perché questo ha dedicato una sala dentro il Vaticano per essere usata per le adorazioni dei musulmani, che hanno un libro sacro che parla di violenza, comanda la violenza, se tu uccidi, l'unico modo per essere salvato di sicuro in questa religione, l'unico modo è di uccidere. Quindi esattamente il contrario del Vangelo, loro vanno in giro a dire che la Bibbia e il loro libro è uguale più o meno, lo stesso Dio, cosa? No, noi andiamo in cielo ricevendo Gesù e facendo il bene, aiutando gli altri, cioè ricevendo Gesù, e quando ricevi Gesù vai in giro ad amare, vai in cielo amando, aiutando, perdonando, invece questi vanno in cielo uccidendo, esattamente il contrario.
E questo allora, video lo trovate anche questo sulla pagina di radioblast.net. E stesse impostazioni dovete seguire, cioè cliccare su, non sulla rotellina, neanche sulla ruotellina, ma Dietmar ha scritto, cliccate sull'ingranaggio.
Capito?
Quindi, grazie Angela, Dietmar, Dio ti benedica.
Angela, io insegno a te, come si dice, rotellina, e Dietmar insegna a me che non si dice rotellina, no, si dice ingranaggio.
Quindi entrambi sbagliamo.
Quindi vedi che
serve
un fratello meccanico. Che questo fratello deve essere in gambo con la meccanica. Allora, qui c'è un video di questa suora che dice... Una stanza di preghiera dedicata a, dice il nome della religione, mm-hmm, una certa religione, voi avete capito qual è, quella che sta invadendo l'Europa, e, nel Vaticano. Come è possibile, dice questa suora cattolica che si chiama, come si chiama, Mother Miriam?
Mother Miriam.
Mother Miriam.
Ma dice anche di più, ha detto che nel Vaticano hanno dedicato una sala a Satana. Dice lei nel video.
Ah, hai ascoltato tutto il video, bravo.
No, solo i primi due minuti, ma sufficiente.
Hanno anche, in che modo hanno dedicato a Satana? Perché nessun cattolico ci crederà.
Perché no, hanno dedicato... Yes, John?
Yeah, she was saying they gave a room with a rug and everything for another religion there to pray.
Perché hanno dedicato una sala e anche i tappeti.
I così tappetini che, per inginocchiarsi.
Per inginocchiarsi a questa religione, per andare lì e adorare. And il loro Dio.
E questi quando adorano non è che si voltano verso Gesù, ma verso una certa città del Medio Oriente, perché loro pregano in quella direzione. Quindi in Vaticano ci dedicano una stanza a queste cose,
yeah,
qui.
And she said, what is the difference if they had put a rug with the face of Satan on it? It would have made no difference.
E dice la suora, qual è la differenza se avrebbero messo un tappeto con la faccia di Satana? È la stessa cosa.
Quindi questa suora... sta parlando senza peli sulla lingua. Dio la benedica. C'è qualcuno... vedi che il Signore c'ha i suoi profeti dappertutto. Questa suora, Dio la benedica, è una profetessa.
Sì.
Almeno su questo. Su qui sta profetizzando. Poi se crede a dottrine sbagliate, questi sono affari suoi. Va bene. Però a me mi è sembrata molto, molto, molto sincera. E questa qui è una suora che prima era, cos'era prima? Mi pare che era ebrea, poi si è convertita al protestantesimo, poi non gli è piaciuto il protestantesimo, si è convertita al cattolicesimo, ma poverina è ancora lì che cerca la verità. Io ti consiglio, suora Miriam, cercala solamente in Gesù come ho fatto io.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Allora potete ascoltare il video, Angela, se vuoi spiegare come fanno ad ascoltare il video.
Sulla pagina di radioblast.net. Andate giù, è il terzo video, attualmente è il terzo video dove dice Prayer Room at the Vatican e cliccate su quel, come si chiama?
L'ingranaggio.
Ingranaggio, yes. Cliccate sull'ingranaggio, scegliete audio in italiano.
Ecco, perfetto. E lo vedete subito, c'è la faccia di una suora.
Sì.
C'è il viso di una suora, Dio la benedica, una dolce cattolica. Grazie a Dio che ci sono ancora cattolici veri.
E parlavi di un messaggio che il Signore ti ha dato, una profezia sulla tribolazione che sta venendo?
Sì, guarda, riguarda il messaggio di Ezechiele per le chiese di oggi, cioè i migrati che stanno venendo in Occidente mentre le chiese stanno dormendo, non il sonno del giusto, ma il sonno dell'ingiusto.
Oh.
Messaggio per i fratelli, anche per noi, Chiesa dello Spirito che produce Radio Blast, cerchiamo di metterci dentro anche noi così che non ci sentiamo troppo speciali. Cioè, i cristiani che stanno dormendo sulle panche delle chiese, va bene, ma il messaggio è per quelli che si ritengono svegli. Ok? Diretto.
Amen.
Pregavo e ho sentito il seguente dal Signore, ho preso degli appunti, Dio vi benedica, giudicate voi, se che viene dal Signore. E allora, Angelina, ti ho dato delle scritture, se mi accompagni.
Sì, certo.
Dice il Signore. O tutti voi miei fedeli, ditelo ai falsi profeti della cosiddetta supergrazia, rapimento per grazia, prima della tribolazione. Ditelo a quelli che ingannano le loro congregazioni ignare, che insegnano tutto bugie dorate, mielate, quali che non dovrebbero, nel senso che non devono prepararsi alla tribolazione, ma questa non è lontana, ma è ora imminente, incombente. Ditelo a questi falsi profeti che in vari modi la grande tribolazione è già cominciata.
Secondo le statistiche dell'organizzazione Open Doors, in almeno 50 nazioni, quasi 400 milioni di nostri fratelli cristiani stanno già ora venendo perseguitati o tribolati o massacrati.
Ditelo a queste guide cieche, dice il Signore, che trascinano le mie pecore ignare nella loro stessa fossa delle loro false dottrine, le quali non hanno alcuna base scritturale vera, ma solo chiacchiere dai loro pulpiti. Ditelo che se non cercano la mia verità nella mia parola, nelle profezie, se non confessano il loro errore, se non si ravvedono, il mio messaggio per loro è questo.
Apocalisse 2,16. Ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Apocalisse 2,16. Apocalisse 22,18-19. Io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro. Se qualcuno toglie qualcosa, Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro. Apocalisse 22,18-19.
Dice il Signore, ciò che mi aspetto da ogni mia guida di chiesa vera e non solo nominale, è che dica la verità alla sua congregazione e che non la tenga addormentata, legata su panche religiose. Dovete evangelizzare questi popoli sperduti, così chiamati immigrati, che giungono nelle vostre nazioni, una volta cristiane, ma ora non più. Date a queste guide sperdute il messaggio che diedi a Ezechiele.
Ezechiele 2, versi 3 a 5. Egli mi disse, io ti mando ai figli di Israele.
La Israele cristiana di questo tempo della fine.
Ti mando a nazioni ribelli che si sono ribellate a me. Essi e i loro padri si sono rivoltati contro di me fino a questo giorno. A questi figli della faccia dura e dal cuore ostinato io ti mando. Tu dirai loro, così parla il Signore Dio, sia che ti ascoltino o non ti ascoltino. Poiché sono una casa ribelle, ed essi sapranno che in mezzo a loro vi è il profeta del mio Spirito Santo.
Poiché ciò che ti dico avverrà. Amen. Grazie Gesù.
Amen.
Gloria a te, Signore. Ebbene, questo è il messaggio che ho ricevuto. Adesso voi giudicherete.
Dobbiamo tutti prestare attenzione.
Gloria a Dio. Sì, sì, anche ci mettiamo dentro anche noi.
Amen.
Cioè non siamo speciali. Siamo piccolini come chiunque. Gloria a Dio.
E fratello Giuseppe, durante la tribolazione, i veri figli di Dio che cercano di ubbidire, che si preparano, cosa faranno durante il tempo della fine?
E qui stavo pregando e c'ho qualche appunto sul tema... L'uomo di Dio nel tempo della fine. Andiamo a Daniele 11,32.
Sì, con lusinghe corromperà coloro che agiscono empiamente contro il patto. Questo è l'anticristo?
Il patto dell'anticristo, sì.
Ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. Daniele 11,32.
La parola agirà, in ebraico asha, significa anche uomo combattente. Altro che super grazia qua, bisogna combattere per Gesù.
Wow.
Sarà come ai tempi degli apostoli. Il nemico avrà più potere, ma lo avranno anche i veri cristiani. Vedere i due testimoni di Apocalisse 11. Lo leggiamo, Apocalisse 11, 3 a 6.
Io concederò ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno. Se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici. E se qualcuno vorrà offendergli, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia durante i giorni della loro profezia. Hanno pure il potere di mutare l'acqua in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi flagello quante volte vorranno. Apocalisse 11, versi 3 a 6.
Signore... ha anche promesso le sue benedizioni per il tempo della fine. Gioele 2, 21 a 32 dice: non temere, o terra del paese, gioisci, rallegrati, perché il Signore ha fatto cose grandi.
Amen. Quindi ci saranno miracoli.
Amen.
Verso 22. Gli alberi portano il loro frutto, il fico e la vite producono abbondantemente.
26. Mangerete a sazietà, loderete il mio nome del Signore vostro Dio, che avrà operato per voi meraviglie.
Conoscerete che io sono in mezzo a Israele, che io sono il Signore vostro Dio e non c'è nessun altro.
Dopo questo avverrà che io spargerò mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno sogni, i vostri giovani avranno delle visioni.
Anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. Farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo.
E chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato.
Wow, Gioele 2, versi 21 a 32.
Gloria al Signore.
Tante meraviglie che vedremo se siamo solo obbedienti.
Gloria al Signore.
Altrimenti sarà guai.
Qui dobbiamo o svegliarci oppure svegliarci.
Sì, allora svegliamoci.
Due sono le cose qui.
Giusto.
Non c'è tempo per le chiese mezze morte e addormentate a tempo pieno.
Amen.
O siamo discepoli a tempo pieno, cristiani a tempo pieno, o addormentati a tempo pieno. Dio ci aiuti.
Ma com'è bello vedere il Signore agire attraverso di noi. Se camminiamo nello spirito, nell'obbedienza, com'è bello vedere tutti quei miracoli che Lui farà. Avremo tante cose da raccontare, tante testimonianze. Amen, Signore.
Amen, amen.
Gloria a te, Dio. Gesù. Andiamo adesso a vedere cosa sta succedendo in Venezuela, perché Trump aveva la grande reputazione di essere un cristiano, di essere uno dei pochi presidenti americani che non ha iniziato nessuna guerra, anzi ne ha fermate alcune. Bella reputazione, no? Però adesso sta iniziando una guerra in Venezuela?
Ma sembra di sì. Qui c'è un giornale, si chiama The Times.com, US American Politics, e dice Trump can now declare war on Venezuela. Will Rubio pull the trigger? Sta dicendo Trump dichiarerà guerra a Venezuela adesso. E allora Trump, dicendo di fare guerra alla droga, ora sta minacciando Venezuela, ma indirettamente anche Messico, Colombia, Cina e altre nazioni da dove, secondo l'America, suppostamente la droga verrebbe. Ma la droga, innanzitutto la droga viene molto più dal Messico, allora che facciamo? Guerra al Messico? E che fare? Dovrebbe l'America cominciare a bombardare tutte le nazioni da dove viene la droga?
No.
Ma il fatto è che la droga non la puoi vincere mandando navi da guerra, lanciamissili, portaerei contro Venezuela e altre nazioni. Non è così che si vince il problema della droga. Il Venezuela è sostenuto dalla Russia e dalla Cina e potrebbe diventare un'altra ecatombe stile Ucraina all'incontrario. All'incontrario nel senso che in questo caso sostenuto da Cina e Russia, però con i soldati americani dentro. Preghiamo di no, per amore delle pecorelle venezuelane. Comunque, conoscendo l'indole dei sudamericani, dubito che arriverebbero così lontano. Preghiamo.
Ma non ti sembra un scopo nobile di fermare la droga?
Ma è tutto un pretesto, perché credo che la droga, io credo che si vince persuadendo i propri cittadini americani, a partire dalle scuole, dove insegnano invece politica. Gli americani si drogano perché? Perché si drogano? Si drogano perché il sogno del capitalismo americano ha fatto fiasco totale, è diventato un incubo. Il sogno diventa un incubo. Ma già lo sapevamo da quando, dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'America ha creduto di poter fare a meno di Dio. Già sapevamo che andava all'inferno così. Certo, possiamo additare il diavolo, dare a lui tutte le colpe, ma Il diavolo può fare assolutamente niente senza che i popoli lo assecondano. L'America e l'Occidente tutto ha rigettato Dio, innanzitutto, perché le chiese hanno per la maggiore rigettato di ubbidire al Vangelo e di raggiungere i perduti. E hanno fatto diventare la loro professione cristiana un'altra religione pagana, vuota, rinsecchita, come l'albero senza fichi del quale Gesù ci ha parlato in Marco capitolo 11. Questa è la religione cristiana oggi, in troppi casi. Molto più facile è raccogliere decime e bustarelle forzate, la domenica mattina, che andare in giro a predicare il Vangelo ai perduti. Ma Dio dice, parliamo delle bustarelle, Angelina.
Sì.
Devi andare a 2 Corinzi 9,7.
Dia ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. 2 Corinzi 9, verso 7.
Ci sono falsi predicatori che forzano le pecore a dare le decime. Mm-hmm. È assolutamente sbagliato. Uno dare la DAS, uno dà un'offerta del suo cuore. Cioè, Dio ama un donatore gioioso.
Sì.
Tutto questo è avvenuto grazie a pastori e preti che nello spirito sono più Laodicea che Filadelfia. Vedi Apocalisse, capitolo 3. Comunque su Trump, o meglio, a Trump, io direi, bravo Trump a sostenere i cristiani perseguitati in Nigeria, gloria a Dio, fallo sul serio. E speriamo che vada fino in fondo. Ma male alle nuove guerre che minaccia di iniziare in Venezuela.
Mi piace quello che hai detto, che non si ferma la droga lanciando le bombe, ma educando i cittadini a non comprare le droghe. E se le droghe non si vendono, non li invieranno più in America.
La nostra casa qui non abbiamo problema di droghe, ma non è che manca l'occasione perché i fratelli escono fuori, fanno questo, fanno quell'altro, potrebbero comprarle. Quindi qui lavoriamo a motivare, non a punire.
Giusto. Sì, sì.
Mandare in prigione i drogati, a volte serve, spacciatori è necessario.
Sì, sì.
Ma se non vai all'origine, alla motivazione. Mandare le cannoniere a lanciamissili americane in Venezuela per cercare di fermare la droga è chiaramente una scusa, lo hanno capito tutti, non è la droga che sto combattendo. Sta combattendo Maduro, il governo, che non è filo americano. Comunque non servirebbe a niente riguardo a fermare la droga, che come tutti sappiamo entra in America. Come entra? Innanzitutto perché la nazione ha abbandonato Dio. E il suo sistema di rappresentante mondiale del mostruoso capitalismo, così come il comunismo, ha fallito a 365 gradi e non ultimo a causa di autorità americane marce e corrotte. Questo è il problema della droga, non è che manda la portaerei in Venezuela. Stai scherzando. I topi non potrebbero fare questo senza la complicità di autorità altrettanto criminali. I topi non possono far questo se i gatti non fossero corrotti. E allora che facciamo, Mr. Trump? Bombardiamo tutte le nazioni che mandano droghe, sono fallite da tutte le parti, e le autorità corrotte, autorità corrotte.
No.
Che facciamo? Bombardiamo anche le autorità americane corrotte? Mandiamo una portaerei al Pentagono o altre istituzioni che magari alla CIA, altre istituzioni corrotte, mandiamo le cannoniere?
E dicevi che bombardare la Venezuela è solo una scusa, questa droga è una scusa. Qual è lo vero scopo di Trump?
Lo scopo è davanti agli occhi. Gli occhi di chiunque vuole vedere, che non è bendato. L'America capitalista non può tollerare regimi comunisti simili al Nicaragua, Cuba, va bene, o il Venezuela, non li può tollerare. Ma non solo per l'ideologia marxista, ma innanzitutto perché questo toglie all'America la supremazia di egemonia politica e finanziaria nell'emisfero del Sud America. Qui dice comando io e basta, o con le buone o con le cattive, o con la bugia della finta democrazia, o altrimenti mandiamo le cannoniere. Insomma, cercate di capirlo, qua comando io, dice l'America. Questo è il vero scopo, mantenere il controllo sul Sud America. Mm-hmm. E non credete alle barzellette dell'antidroga, che è solo paravento perché le masse d'America possono siano disposte a ingoiare il rospo di un'altra guerra. Capito? Vietnam, Afghanistan, Iraq, sostenere l'Ucraina, adesso attaccare il Venezuela. Cioè è terribile, questa sarebbe l'America democratica. Io dico che l'America è la prostituta di Apocalisse 17 e 18. Leggere i capitoli. Non ha ancora terminato la guerra in Ucraina, dove, come sappiamo, l'America ha provocato la Russia insieme a Bruxelles e cospirato insieme alle capre europee per fare il colpo di Stato a Kiev nel 2014. Ed ecco che già qui ne sta preparando un'altra, ne sta cospirando un'altra. Che l'America è un sistema che senza guerra non può sussistere. Non può mettere a tacere l'opinione pubblica che ha più problemi che capelli in testa. Allora fanno guerre. Devono creare un nemico, un Saddam Hussein, un Afghanistan. Una guerra qui, una guerra là. Povero Trump. In queste cose il poveraccio è fin troppo americano e per niente cristiano. Ma attenzione. Adesso è successo che hanno eletto un sindaco islamico comunista a New York, si dice socialista comunque, socialismo o comunismo è lo stesso. Lenin diceva che il socialismo è il primo passo necessario verso l'autorità comunista. Ed ecco che l'America si divide ulteriormente, cioè adesso c'è un sindaco islamico.
Oh.
E questo è altro caos ideologico che entra in America, appunto la terra di Babilonia di Apocalisse 17. Cosa significa Babilonia? Significa confusione.
A proposito di questo, diversi fratelli ti chiedono cosa pensi del nuovo sindaco di New York che è stato appena eletto e ha detto sono orgoglioso di essere islamico.
Infatti qui c'è un giornale, dice Mamdani vince col 51.2% di voto e Cuomo, che è un anticristo per conto suo, per altri versi, si ferma al 39. Trump gli dà un messaggio a Mamdani, dice o collabora con me o perderai i fondi di sostegno per New York. L'elezione di un rispettabile islamico a New York mostra la impossibilità di stabilire un regno di Cristo sulla terra senza aspettare che Cristo ritorni. Cioè, questa elezione dimostra che è impossibile stabilire un regno di Cristo sul mondo. Il popolo non ti segue. Qui c'è la nazione, l'America, guidata da un cristiano, Trump.
Sì.
Va bene? E il popolo vota per un'altra religione, un comunista. Dopo che l'America ha lavorato da sempre, come sta facendo adesso in Venezuela, per distruggere il comunismo. E ha contribuito a far crollare il patto di Varsavia, l'impero sovietico. Però gli americani vogliono ancora, vogliono, perché non hanno Gesù, non hanno Dio, non hanno la Bibbia, hanno solo l'aborto, le perversioni sessuali. Devono sempre scegliere obbligatoriamente tra uno schiaffo in faccia, un pugno in faccia o una pedata di dietro. Allora, capitalismo o comunismo fanno altalena, come tante nazioni che ogni 4 anni, 5 anni cambiano. Dio può mandare uno come Trump, che tra tutti i suoi errori, perlomeno è ufficialmente cristiano, ma ecco che il popolo elegge un islamico. Ci vorrebbe un'autorità che dicesse no, qui si elegge solo un cristiano, ma questo non è possibile. Le profezie ci dicono che questo avverrà solamente dopo Armageddon. Dopo Armageddon non sarà lecito di eleggere, seguire qualcosa che non sia cristiano, dopo Armageddon. Leggiamolo cosa dicono le profezie in Zaccaria 14, Angelina, dovresti averlo lì.
Sì, ce l'ho.
20 a 21.
In quel giorno si leggerà sui sonagli dei cavalli: santità al Signore. Le pentole della casa del Signore saranno come i bacini davanti all'altare. Ogni pentola a Gerusalemme e in Giuda sarà consacrata al Signore degli eserciti. Tutti quelli che offriranno sacrifici ne verranno a prendere per cuocervi le carni. E in quel giorno non ci saranno più cananei nella casa del Signore degli eserciti. Zaccaria 14, versi 20 e 21.
Non ci saranno più cananei, ossia non più pagani, ma solo cristiani in Israele. Non ascoltate falsi profeti che dicono questi sono gli ebrei di Mosè, della legge mosaica. Quelli sono falsi profeti. Perché la Israele di Mosè è finita, c'è più. Dove è scritto? Romani 10, verso 4, dice la legge è finita. E allora? E allora Filippesi 3,3 dice noi siamo i veri Israele, la vera Israele, noi siamo la vera circoncisione, capito? Non ascoltate falsi profeti che portano solo confusione. Allora, come sta, per esempio nei paesi a dittatura islamica, i candidati cristiani non vengono accettati. Però in America sì, perché sono democratici. Però la democrazia americana è falsa. Stanno solo facendo entrare quelli che poi li distruggeranno. Dio non opera così come in paesi islamici dove i cristiani non sono accettati ad essere votati come sindaci.
Mm-hmm.
Dio ci dà la scelta.
Sì.
E anche se scegliamo male, Dio ce lo permette.
Mm-hmm.
Tranne che poi farci mietere quello che abbiamo seminato. Dio funziona così. Dio dà la scelta e poi giudica. Vedi Galati 6, 7, 8, ripetiamo quella famosa scrittura.
Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne, mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito, mieterà dallo spirito vita eterna. Galati 6, versi 7 e 8.
Dio permette sempre all'uomo senza Dio di scegliere. Scegliere anche se è errato, anche se è una cantonata, un inganno. La storia ci insegna che nel partito nazista Hitler fu eletto con la maggioranza di un voto. E allora perché Dio non l'ha fermato? Ci vuole tanto a far votare uno dall'altra maniera. Dio non lo fa. L'umanità deve mietere quello che semina. Perché siccome l'umanità dice non ho bisogno di Dio, allora mostratemi cosa sapete fare. Perché Dio deve andare a aiutare un'umanità che a Dio lo respinge? Dimostrazione che Dio ha dato la terra all'arbitrio dell'uomo. Come è scritto, vai i cieli di Dio, la terra dell'uomo. Salmo 115, Angelina, 16.
I cieli sono i cieli del Signore, ma la terra l'ha data agli uomini. Salmi 115, verso 16.
Capito? Dio dà agli uomini l'arbitrio di decidere quello che vogliono, in bene e in male. Dice, perché Dio permette il male? Perché non è Dio che permette il male, è l'uomo. La terra è stata data agli uomini. Gli uomini scelgono di seguire Gesù o crocifiggerlo. Dio li lascia scegliere. Diciamolo allora quando evangelizziamo, che non è Dio la causa dei mali e non è Lui che li manda, questi vengono dal diavolo o dagli uomini, cioè tra tutti e due se la battono. L'uomo e il maligno stanno cercando di dimostrare che possono fare meglio senza Dio e Dio lo deve permettere. Altrimenti l'uomo malvagio accuserebbe Dio dei propri mali. Ecco, cosa che il mondo ateo già fa, come si comporta il mondo ateo, lo sappiamo tutti. Perché Dio permette questo o quello? Perché permette il male? Le tempeste, quello che fa il diavolo, le tempeste. Ma la colpa non è di Dio, ma è dell'uomo che Dio ha respinto. E chi manda disastri, gli handicap, bambini handicappati, le gravidanze interrotte per malattie? Sempre il diavolo. Perché Dio lo permette, dice l'ateo. Non è Dio, ma è stata Adamo ed Eva che lo hanno permesso e hanno passato il loro potere al serpente Lucifero, e Dio lo ha dovuto permettere perché altrimenti l'uomo non potrebbe avere l'arbitrio della scelta vera e neanche quella di accettare Gesù Cristo.
Amen. Cosa significa queste elezioni in New York? Cosa significano profeticamente? Perché essendo un sindaco musulmano non è una rarità nel mondo occidentale. Ci sono molti sindaci musulmani in nazioni come Inghilterra, in Francia, in Germania, in Olanda e anche negli Stati Uniti ci sono altri. Profeticamente cosa significa?
Questo è senza dubbio un segno dei tempi. E un altro segno dei tempi, come ha detto Gesù Matteo 16, dice sapete capire i segni del cielo, i segni dei tempi non li capite. Quindi non siete così stupidi. È perché non li capiscono, perché preferiscono farsi guidare non dall'amore, dalla giustizia, di quello che è giusto, di quello che è corretto, ma guidare dalla loro ingordigia, dal loro egoismo, dal loro cattiveria. Perché è stato eletto questo sindaco islamico? In Ezechiele capitolo 38, 1 all'8, Dio ci dice che Gog, l'anticristo, nella sua invasione di Israele, sarà seguito da molte nazioni islamiche. Cioè, aspettatevi che il vento dell'Islam crescerà, aumenterà, come una tempesta sul mondo, e si impossesserà con le buone e con le cattive di tutto il mondo a seguito dell'anticristo. L'anticristo sposerà la causa islamica, la sposerà, infatti sarà, lo vediamo in Ezechiele 38, 1 al 5, c'è tutta la lista delle nazioni musulmane che lo seguiranno, leggetelo, va bene. Allora, questo è un altro segno dei tempi, inequivocabile. Che il giorno dell'Anticristo è molto vicino e che lo spirito dell'Anticristo sta già cominciando a influenzare, ad assumere potere in Occidente, particolarmente in Unione Europea. E adesso vediamo anche in America. In America è una situazione un pochettino più singolare, perché mentre l'Europa seguirà l'Islam, l'America lo combatterà l'Islam per difendere Israele. Mm-hmm. Lo vediamo in Daniele 11, 21 in avanti, lo vediamo dappertutto, che le nazioni islamiche seguiranno l'Anticristo. Loro ce l'hanno legata al dito contro Israele, perché Israele è stato così maleducata, ha osato vincere delle guerre contro i paesi islamici. Non doveva permettersi, perché questo è un affronto imperdonabile contro Allah. Allah è superiore al Dio ebraico, quindi come fa a perdere una guerra? E le ha perse tutte. Quindi Israele deve essere cancellata, non per quelle cretinate che dicono perché l'invasione della Palestina, la colonizzazione della Cisgiordania. Certo, ci sono ingiustizie, sì, ma non è per quello che Israele sta facendo la guerra, perché ogni volta che hanno fatto un trattato di pace, l'ultima volta che ci hanno provato, così nel 2006, diciamo, hanno offerto ai palestinesi 96-98% di tutto ciò che loro chiedevano.
Wow.
Compresa Gerusalemme Est come capitale. Gli hanno offerto uno Stato. Loro non hanno voluto, con delle scuse. Hanno chiesto, sì, però vogliamo anche il ritorno dei milioni di palestinesi emigrati. E questa è una cosa che a livello politico Israele non può accettare, perché sennò deve chiudere i battenti. E caso se tornano indietro una ventina, quindicina di milioni, quanti saranno? E poi votano, capito? E loro hanno rifiutato. Perché l'hanno rifiutato? Perché lo ascoltiamo nei loro slogan dell'Iran, della Siria, della Turchia. Israele deve sparire. Nazioni islamiche che fanno cartine geografiche del Medio Oriente non ce l'hanno nemmeno il nome Israele. Quella piccola, piccola nazione grande come Francobollo, che è Israele, non esiste. È una cartina geografica islamica senza Israele, non esiste. Non c'è, non, perché non deve esistere. Già loro profetizzano quello che loro non che sarà, ma quello che vorrebbero. Va bene? E allora il motivo che non, è impossibile fare la pace, perché non la vogliono neanche né regalata né pagata. Vogliono distruggere, annientare, far scomparire Israele. Dove vanno? E torneranno ad Auschwitz. Dicono così. Tornino ad Auschwitz. Però noi conosciamo il futuro, noi siamo veggenti, noi tutti cristiani con lo Spirito Santo siamo, conosciamo il futuro, siamo profeti, chi più chi meno, e sappiamo che questo non avverrà mai, ma sarà in certo senso il contrario. Non che Israele caccerà al mare ad Auschwitz i palestinesi, no. Però dice Zaccaria 14, abbiamo letto prima Zaccaria 14 alla fine del capitolo, dice l'ultima scrittura, non ci saranno più cananei. Ora, cananei cosa vuol dire? Abitanti di Canaan. Cosa vuol dire? Abitanti di Israele. Quindi in Israele non ci saranno cananei, non ci sarà Gaza, non ci sarà Cisgiordania. Va bene, ci saranno solamente quelli che adorano il Signore. Il Signore, non il Signore di Mosè, il Signore di Cristo. Perché i falsi profeti evangelici non hanno ancora capito che è arrivato Gesù. Questi vivono ancora sul monte Sinai con Aaron e Mosè. Quello è passato, fratelluzzi. Fratelloni, fratelloschi, com'è che si dice in polacco? C'è più? Mosè è andato, ciao, arrivederci. Va bene, adesso c'è Gesù Cristo, svegliamoci, amen. Fratelli evangelici. Forza, che voi una volta conoscevate la Bibbia meglio dei cattolici, e adesso invece i cattolici la devono insegnare a voi. Vergogna. Perché? Perché avete ascoltato Scofield, quel falso profeta. Fatto la sua Bibbia nel 2009, pieno di cretinate, bugie, falsità, e si è ricascata nella fossa. Buttate via perché vi inganna e procuratevi una buona nuova Diodati. La consiglio a tutti. Nuovi Diodati versione Thompson. Compratevi. Nuovi Diodati versione Thompson. È perfetta? Non è perfetta. Perfetta chi è? Cioè, sono solo io di perfetto. No, non esiste nessuno. Maledetto l'uomo, Geremia 17,5, che confida nell'uomo. Ok, allora.
L'elezione dei sindaci musulmani in tante città europee sono quindi un segno dei tempi della fine, un segno di islamizzazione dell'Europa, perché hai detto che quando arriverà l'anticristo i musulmani lo seguiranno.
Sì, ma in Europa... Ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere. In Europa si lamentano che a Bologna, a Roma, in giro, stanno crescendo le moschee musulmane come funghi.
Sì.
Preparatevi, politici, Meloni, le destre, tutti quanti, preparatevi perché ci sarà un'esplosione molto maggiore. Avete fatto entrare... 40 milioni di immigrati musulmani e adesso ve li tenete. In Arabia Saudita non puoi entrare con una croce attaccata al collo. In Italia appena arrivo gli fate la moschea. Ma dico, e poi vi lamentate che vi toccano di dietro le donne quando camminate. Vi lamentate che vi chiamano prostitute perché avete, non so, reggiseno a punta. Vi lamentate perché si vedono le ginocchia e allora sei una prostituta. Ma cosa vi lamentate? Le avete fatte entrare? Non noi, i politici li avete eletti voi. Perché invece non eleggete Gesù nello spirito? Prendete la Costituzione di Gesù, che si chiama il Vangelo, andate per le strade a evangelizzare, andate, alzatevi dalle vostre, dai vostri sarcofagi religiosi, che sono sarcofagi. Almeno nei film dei vampiri a mezzanotte uscivano dei sarcofagi. Sai, nei film dei vampiri?
Non guardavo quelli film che non mi piacevano.
No, io mi ricordo che i miei amici andavo quando non avevo lo Spirito Santo. A mezzanotte, da quei sarcofagi, da quei cimiteri, da quelle tombe, i vampiri uscivano a fare il loro sporco lavoro. Ma le chiese non escono né a mezzanotte, né alle 1 del mattino, né alle 7, né alle 10 del la domenica mattina, non escono mai. Entrano in quelle chiese che sono sarcofagi, va bene, e non escono più. Ma che razza di super glue, che razza di colla gli mettono su quelle panche? Ma c'è una colla satanica che si chiama incollati alle panche di chiesa. A far cosa? Niente, tranne svegliarsi ogni tanto quando qualcuno batte le mani, si svegliano, battono anche loro, a chi? All'idolo pastore. Il pastore non vale una schiappa se non predica solo Gesù. E stanno predicando il cattolicesimo, il protestantesimo, il geovesimo, il mormonesimo, il pentecostalesimo, il battistesimo, calvinesimo. Ma volete predicare Gesù, per cortesia? Mi avete già ascoltato. Questo non... Io devo rimanere calmo qua, capito? Gesù me l'ha detto, devi stare calmo che concludi di più. Angela, prendi il microfono, va.
Aspetta che John vuole il microfono.
Yeah.
Sì, senza gridare, arrabbiarti, che ci ho già pensato io.
Yeah, it's not necessary. Just what you were saying before about the Muslims going into Europe.
Riguardo a quello che dicevi prima, che i musulmani sì, sono in Europa.
Sarà peggio da adesso.
No, but even now there's a school, I believe, in England that they're taking the Muslim diet and putting it in the school.
C'è una scuola in Inghilterra dove per la mensa si stanno usando il menù islamico.
It's called halal.
Halal.
Halal. Halal, exactly. Sì. And they say
halal è un buon cibo, per l'amor di Dio. Però Gesù ha detto puoi mangiare di tutto, anche il maiale, se lo cucini bene. Yeah, però per loro non puoi andare in cielo se tu mangi il maiale o qualcosa del genere.
Yeah, but what I'm saying is that they studied this halal whatever diet and they said the way they kill the animals is not up to the European standard.
E hanno studiato come uccidono questi animali per produrre la carne halal e in conclusione hanno concluso
non giunge agli standard europei.
Non stanno seguendo, non seguono le regole europee.
Di macellazione.
Because it's kind of cruel, they said. It's not like they don't try to they don't really think about the animal the way
perché
they do.
Perché è troppo crudele il modo che li uccidono.
Ah sì? Do you know how?
Not really. It didn't really
comunque, come vedete, pentole ma non coperchi. No, il cibo halal è buono. What do you call the food that you know the food that the shop here they closed down?
Kebab.
What?
Kebab.
That's it. Ho dimenticato. Il kebab è un cibo buonissimo, sano, eccetera, eccetera. Però il problema con queste religioni non è che tutte le cose, le loro regole sono sbagliate. No, niente affatto. Ce ne sono molte buonissime, il cibo. Il problema è che loro obbligano, forzano, ti uccidono se tu non le compi. Quindi un conto è dire, guarda, è bene fare questo e questo. Sì, sono d'accordo. Se non lo fai, ti uccidiamo. Capito? Cioè, Maometto era così, cioè o così o morte. Capito? Se tu esci dalla religione cristiana puoi uscire, infatti lo vediamo. Invece nell'Islam ufficialmente se esci vieni ucciso. Le donne, una donna viene... Perché non senti mai nei paesi islamici una donna viene violentata? Solo in Europa si sente. Possibile che solo in Europa le donne vengano violentate?
No, anche lì vengono violentate.
Ma non ci sono donne belle nei paesi islamici?
Ma qua e là si sentono, solo che non li lasciano parlare.
Solo che in un tribunale una donna è violentata da 8 uomini, per esempio, che avviene? E in tribunale non ci può andare.
No.
Perché ci vuole testimonianza di una donna violentata vale la metà di un uomo eroico, di un eroico musulmano, perché sono tutti eroi loro, capito? E non senti mai, chi ci va in tribunale alla fine gli avvocati girano e rigirano e lei diventa adulta, può essere lapidata, perché la rigirano che lei l'ha provocato. E sì, si vedeva il dito mignolo del piede, si vedeva fuori dalla gonna e l'uomo ha perso il controllo. Scusa, tu fai vedere i piedi a un uomo, è logico che deve violentarti, secondo la loro mentalità. Angelina, è meglio che prendi la controparola.
Allora, passo a un altro soggetto. Voglio chiederti una domanda da parte di un fratello che dice: cosa dice la Bibbia riguardo alla chirurgia plastica? Se una donna non si piace, ad esempio non piace il suo seno, può rifarselo? Sempre ovviamente per piacere...
Rifarsi il seno?
Sì. Sempre ovviamente per piacere al marito o a se stessa, non per scopi malefici o depravati.
Solo il marito o a se stessa?
Grazie, fratelli cari, Dio vi benedica.
Ok.
Cosa pensi di questa domanda?
Ma insomma, la mia impressione... Io non ci credo che sia solo per piacere al marito, a meno che vuole rifarsi il seno solo per il marito, ma il marito si sta lamentando, è il marito che la manda a rifarsi il seno. Ma ci sono mariti che amano una moglie col seno grande, ci sono mariti che preferiscono la moglie col seno piccolo.
Ma se l'hai
cioè,
sposata
il mondo
così...
è bello perché vario, John alzi la mano perché...
Yeah.
Tu non sei sposato, quindi la tua testimonianza può valere la metà della
no,
mia.
It's not about a wife, but I heard a book all about this idea.
Dice, non parliamo adesso di moglie, ma ho letto un libro, dice John.
About this, plastic
allora,
surgery,
se non parli di moglie, puoi anche dire qualcosa.
Anyway, this person was... Basically, they were saying, it's not a sin to do a plastic surgery.
In questo libro era scritto che non è un peccato fare chirurgia plastica.
Just so people don't run when they see you.
In modo che quando qualcuno ti vede non corre via spaventato.
No, but non scappa via terrorizzato.
Exactly, but it depends on how you
cioè,
do it.
Cioè, sta parlando da... C'è uno che c'ha problemi miei di viso, vuoi dire? Uno,
no,
of course not.
Uno
non
che
è
c'ha
vero.
Una faccia tipo Frank Stein, vuoi dire? Che, cioè, certo, quando te cammini di sera, che magari è un po' buio, e la gente comincia, che quando ti vede debutta il portafoglio e scappa.
Exactly.
Cioè, allora lì è il momento di riflettere.
Yeah. Ma non parliamo di quelle situazioni.
Yeah. But what I'm saying is that the person said it depends on the intent of why you're doing it.
Cioè dipende dall'intenzione perché vuoi fare questa chirurgia plastica. Stanno combattendo qui per il microfono. Paul sta cercando di prendere il microfono e John...
E già gli ha dato uno schiaffo. Allora, stiamo ridendo. Scusa, se ti, scusa se qui gli altarini li scopriamo. The skeleton in the wardrobe we expose.
Yeah, okay, fine. Can I finish what I'm saying? What I'm trying to say is that it depends on how you do it. Is it because you're just trying to be look nice, you don't want to look ugly, or is it because you're trying to become like Marilyn Monroe, that she did a bunch of plastic surgeries?
Oh, cioè dipende qual è lo scopo di questa chirurgia plastica. È perché hai qualche problema fisico e vuoi riparare quel problema, così per apparire più decente, più presentabile, o vuoi diventare un supermodel come Marilyn Monroe che ha fatto un sacco di operazioni.
Io non lo sapevo, ha fatto chirurgia plastica.
She did on her nose, her chin, her
everything. Allora non è che è nata così.
She wasn't even blonde.
Diciamo è stato
ha cambiato il naso, la guancia, ha cambiato tante cose, non era neanche bionda.
She was redhead.
Caro mio. Non era neanche bionda. Ma allora questo ci ha imbrogliato tutti.
I know. No, but that's what I'm saying. It depends on why you're doing it.
Cioè dipende dello scopo.
E poi comunque è inutile che certe donne cercano di diventare come Marilyn Monroe o come Clark Gable o come Rock Hudson. Alcuni di noi sono al di là della recuperation, al di là della speranza. Capito? Solo un dottor Frankenstein ti potrebbe aiutare.
Quindi,
alcuni di noi uomini, dico, le donne è meglio che no. No comment.
A lot of people, they do these plastic surgeries mainly just, let's say, they end up looking too much at themselves. That I think is
Io credo che la maggioria delle chirurgie plastiche che si stanno facendo, il problema è che la gente guarda troppo a se stessi.
Proprio narcisio.
Sì.
In quel caso toglie lo specchio.
Yeah, because let's say I think it applies very well what Paul said when he said bodily exercise is worth a little bit.
A little.
Ricordiamo quello che Paolo ha detto nelle sue epistole.
Esercizio corporeo.
Che esercizio fisico corporeo sì aiuta un po'.
So, meaning that it has its place, of course.
Nel senso che certo ha una certa importanza.
But not nearly as important as the inner person, as the inner man, and strengthening that part.
Però non una tale importanza come il fatto di fortificare l'uomo interiore.
La bellezza interna. Altrimenti mia moglie come potrebbe sopportarmi se non avesse qualcosa di dentro? Che di fuori si salvi chi può.
Non è così male, no, that's enough.
Ma senti,
that's enough.
Fammi almeno far finta di essere umile.
No problem.
Senti, quando basically, voglio tagliare corto qui.
Yeah, basically what the idea is that does it take your focus off from the inner person to the outer person, basically?
Conclusione, questa chirurgia plastica che suppostamente vuoi fare ti sta facendo concentrarti sul tuo corpo invece del tuo uomo interiore? Qual è la domanda buona?
And basically when people redo their nose, redo their chin, or redo this and that, it's mainly to show it off to other people.
E di solito quando uno vuole rifarsi il naso o la guancia o il seno è perché vuole mostrarlo agli altri, guarda che sono più bello di quello che
sapevi.
Quindi
non puoi dire per me stessa, perché scusa, allora sei un narcisio che si guarda un po' troppo.
Anyway, so basically these things profit little, but they have their place which should be definitely lower on your list of priorities, for sure.
E come ha detto Paolo, queste cose ti portano poco profitto, cioè hanno una certa importanza per apparire decente, presentabile, però attenzione a non esagerare.
Amen, amen, amen. Amen, quindi...
E poi posso aggiungere anche io qualcosa, non sono sposata neanche io, ma una donna che vuole rifarsi il seno e il di dietro è perché sono per scopi sessuali, ok? Non possiamo evitare
quello. Cammina con lo specchio retrovisore per controllare chi è che sta guardando.
Ho una cugina, Giannina.
Sì,
quella ragazza è un terremoto, quella donna. E lei vive in Inghilterra, si è rifatto il di dietro.
Ah, sì?
Non so cosa ha fatto, come ha fatto, però è una ragazza che è molto... She's very fake.
Very fake?
Yes.
È tutta una finta.
E non si è mai sposata, ha cambiato tanti fidanzati, non so com'è la sua vita, ma non sembra molto di successo.
Non ha trovato uno degno.
Quindi queste cose, se vuoi cambiarle con chirurgia plastica, è solo per scopi sessuali.
Ma
che altro può essere?
E poi scusa, chi credi di poter accalappiare, di poter raggiungere cambiando di dietro o davanti?
No.
Cambierai gente che guarda solo a quella.
Forget it.
Invece dobbiamo... guarda, se tu sei un uomo brutto, parliamo di uomini, va bene, rimani brutto, perché almeno se trovi una donna che ti sopporta, ma questa mi ama sul serio, per esempio uno come Deborah, poi se mi sopporta vuol dire che mi ama.
Yeah.
Va bene?
Amen.
Comunque
Amen.
Allora, in conclusione, rimanete come Dio vi ha creati, la bellezza viene dal di dentro, dall'anima, dall'umiltà, dalla fedeltà al Signore. Angela, tu avevi qualcos'altro?
E su questo soggetto avevo una notizia, triste però.
Triste.
Dice... È morta la Barbie umana, trovata in casa l'influencer che si era sottoposta a 27 interventi per assomigliare alla celebre bambola. Si indaga sulle cause. Questo è il Fatto Quotidiano.
Il Fatto Quotidiano. Ecco, dovreste avere la triste foto sulla radio,
c'è.
Fratelli.
È veramente triste.
Sì, perché in effetti, vedi, c'è che di assomigliare a Barbie, no? La bambola. E qui la vediamo dopo una delle tante operazioni, no? 27 operazioni, 31 anni.
Sì, è morta, non si sa di cosa, però il decesso è sospetto, dicono.
Ma scusa, ha fatto 27 operazioni.
Ai, 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 ai.
Sento tanta tristezza per questa povera bambina, ossessionata dalla bellezza femminile. E settimana scorsa parlavamo dell'ossessione, vero Angela?
Sì.
Fratelli e sorelle care, a meno di qualcosa di veramente urgente per la vostra salute, non modificate, ma lasciate stare il vostro corpo come Dio lo ha creato.
Amen.
Cosa dice il Signore in 1 Corinzi 7:17, Angelina?
Del resto, ciascuno continui a vivere nella condizione assegnatagli dal Signore, nella quale si trovava quando Dio lo chiamò. Così ordino in tutte le chiese.
20. È un ordine, attenzione, non è option, non è facoltativo.
Ognuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato.
Capito? Lasciate perdere del cuore dietro il vostro corpo, le vostre chiappe, i vostri uomini che maschiacci che volete, i muscoli. Va bene. 23, Angelina.
Voi siete stati riscattati a caro prezzo. Non diventate schiavi degli uomini. 1 Corinzi 7, versi 17, 20 e 23.
Quindi, non diventate schiavi di uomini, cioè di dottori, di ospedali, 27 operazioni, ma stiamo scherzando. Va bene, cioè, ma neanche un'operazione. Se sei bello, sei bello. Se sei bello, se sei brutto, lo stesso. Capito? Poi Gesù, che era bello, si è fatto brutto. In Isaia 17, in Isaia cos'era, 53, ha detto, parla di Gesù e dice, non aveva bellezza da attrarre gli sguardi. Gesù non era il bello di Hollywood, non era come questi attori che vediamo nei film. Io credo che era uno normale, capito? A me Gesù mi ha fatto normale. Nessuna donna mi ha perso la testa per me, ma niente. Mi ha fatto arrabbiare parecchie, ma perdere la testa non ho mai sentito. E sono così contento, perché almeno quando trovi una moglie, dici, oh, questa qua mi ama per me, non per il mio naso, le mie orecchie grandi, piccole. E quando mettete gli orecchini, attenzione a non mettere attaccapanni nelle vostre orecchie. Cioè alcune donne mettono orecchini che ci puoi mettere tutto mezzo guardaroba. Cioè l'orecchino non deve prendere posto dall'orecchio, il profumo, la collanina, eccetera, eccetera. Capito? A volte vedo donne, ma anche uomini, che hanno 3-4 anelli sulle mani. Ma cos'è un negozio che vende anelli? Niente di male un orecchino, però io dico sempre a mia moglie che lei mette un po' di trucco, capito? Anch'io faccio trucchi, ma altro tipo, però. Sto cercando di truccare la cucina qui, farla diventare più italiana possibile, cioè i miei trucchi. Io dico a mia moglie, ma lei comunque non è che gli interessa niente, lei è così dolce, bella, semplice. Quando andiamo, che ci sono, a volte ci sono dei mercatini, che è Natale, così, capito? E lei c'ha diversi orecchini in casa. Lei gli piace le cose tipo hippie, tipo semplici. Io dico, vuoi comprare qualcosa di più caro? No, questo va bene. E sono gli orecchini più economici che vendono. Cose di 2 euro, 3 euro. Cioè dico, guarda che anche se c'è un marito missionario, posso permettermi di spendere 5. E lei dice, no, mi preferisco. Che lei ha occhi blu e gli piacciono gli orecchini blu. Quindi cercate di rimanere semplici, che la bellezza è quella che esce dal cuore.
Amen.
Quando vedi mia moglie che abbraccia i bambini, gli dà un bacio, quella è la bellezza di Deborah. Mica vado a vedere che si è fatto 4 operazioni al seno, capito? Che lei ce l'ha grandi, che ce l'ha piccoli, i seni. Io amo lei, mica l'ho sposata per il seno, scusa. Allora, Angela.
Amen.
Basta così, c'è altre domande?
No, vado al prossimo.
Ok, e spero che questa ragazza che è morta, che è in cielo, capisce adesso se in cielo è, perché suppongo che c'è, spero che c'è.
Guarda, una domanda interessante. Sì. Da parte di Aurelio. Dice, cosa ne pensate della cometa 3I Atlas? È il diavolo? E abbiamo fatto una piccola ricerca per capire cosa è la cometa 3I Atlas. Perché
sì, io non lo sapevo perché,
ma neanche io.
Non faccio molta astronomia, capito?
Sì, e quindi è una cometa che dice così online. Alcune persone definiscono la cometa 3I Atlas il diavolo, a causa della sua natura anomala, della composizione insolita, ricca di anidride carbonica e povera d'acqua, e della sua traiettoria iperbolica.
Ecco, ho messo sulla radio, l'hai messo? La...
Sì, ci sono.
Ho messo anche la traiettoria iperbolica.
Sono tutte le foto.
Ecco, quindi vedete qui c'è un giornale che dice dopo 70 anni, dice questo giornale qua, la cometa del diavolo sarà visibile dalla Terra. La chiamano la cometa del diavolo. E sta è entrato nel nostro sistema solare provenendo da altri sistemi solari o altre galassie,
sì,
non so.
Sì.
E, infatti dice da altre galassie, che è una bugia comunque, perché in base alla Bibbia l'universo non è così vecchio. Allora, e qui c'è la traiettoria che, ecco, vedete ragazzi, ecco, vedete, guardate anche voi, capito? Iperbolica vuol dire così, cioè praticamente arriva al Sole e l'attrazione solare la rimanda indietro, insomma, capito? Abbiamo fatto una piccola ricerca. Angelina, mi leggi la ricerca, tu che sei brava con le ricerche.
Sì,
allora adesso
continuo.
Lei vi leggerà le enciclopedie.
Questo ha dato adito a teorie non...
Aspetta, ha dato adito.
Questo ha dato adito a teorie non scientifiche e speculative sulla sua possibile origine artificiale, come sostenuto da alcune voci su internet. È una cometa interstellare scoperta da un telescopio dislocato in Cile. Il nome 3I Atlas rivela la sua origine. La classificazione 3I Atlas indica che si tratta del terzo oggetto celeste individuato proveniente dallo spazio interstellare.
Quindi da altri sistemi solari, allora.
Ossia, da altre regioni della nostra galassia. Non proviene dunque, come accade per la quasi totalità delle comete, da zone remote del nostro sistema solare.
Quindi è extra sistema solare, viene da altre stelle.
La cometa 3I Atlas ha una traiettoria iperbolica che la porterà ad attraversare il sistema solare senza esserne legata e a uscire definitivamente da esso. Attualmente si trova già in fase di allontanamento, dirigendosi verso le costellazioni dei Gemelli e con un'inclinazione di circa 175 gradi rispetto all'eclittica.
Abbiamo studiato le costellazioni e quella dei Gemelli rappresenta Gesù e la Chiesa, eh? Che c'è un gemello che scende e c'è un gemello che sale. Quello che sale è Gesù, che è venuto a salvare il suo gemello che è destinato alla morte. E allora, cioè vuol dire che questa, se vogliamo interpretare a livello simbolico, quindi va verso Gesù e la Chiesa. Questo qua, quindi questa la chiamano il diavolo. Quindi questo qui rappresenterebbe, con questa interpretazione, che il diavolo, cioè l'anticristo, si dirige verso Gesù e la Chiesa, come dice Apocalisse 13,
oh, wow,
che bestemmiò il nome di Dio e il suo tabernacolo. Chi è il tabernacolo?
Cristiani.
L'altro gemello. Tabernacolo è la Chiesa mondiale.
Wow.
Allora questa... interpretando a livello simbolico, va bene, vuol dire che questa cometa, il diavolo, si dirige a blasfemiare, bestemmiare Dio e la Chiesa, come dice in Apocalisse 13. Avanti, Angela.
La teoria che questa cometa fosse il diavolo si basa sul comportamento insolito della cometa, come la sua strana traiettoria e l'assenza della tradizionale coda cometaria, che alcuni ritengono suggerisca una fonte artificiale. È stato ipotizzato quindi che possa trattarsi di una potenziale tecnologia aliena ostile.
E cioè sta dicendo qui, adesso subito gli ufologi, dice, già stanno ipotizzando che questo qui sono alieni.
Sì.
Magari dentro c'è un diavolo, magari dentro c'è qualcosa. Quindi attenzione all'internet, che internet, se non siete già pazzi, vi fa impazzire.
Ma perché il diavolo non può...
Non correte dietro internet, lasciate che corra per conto suo.
Il diavolo non può inviare una cometa?
Ma io non lo so se può inviare comete. Io non lo so. Questo preferisco non risponderti, che non lo so. Non so se Dio gli ha dato questo potere. Perché i segni dei tempi, ha detto Gesù in Matteo 16... Cercate di discernere i segni dei tempi. Quindi i segni dei tempi sono sotto il controllo di Dio, capito? Infatti anni fa, mi ricordo quando è stato, 10-15 anni fa, mi ricordo era la Lilly Gruber, è andato al telegiornale e aveva detto è apparso nel cielo la costellazione del dragone. Questo qui era il tempo appunto che stava sorgendo l'anticristismo nel mondo. Poi c'è il fatto che taluni collegano questa cometa al diavolo, è certo una percezione importante in questo tempo della fine. Significa che molti, anche atei, virgolette, sentono che qualcosa sta per succedere nel mondo. In effetti, riguardo a questo tempo della fine, Dio dice, guarda, ce l'hai lì Apocalisse 13, 1 a 5?
Sì.
Poi vidi?
Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste. Sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi blasfemi.
Che questo poi è il canto che abbiamo messo stamattina. 2, il dragone.
Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità.
E vidi tutta la terra.
E vidi tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia.
5.
Le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie e le fu dato potere di agire per 42 mesi. Apocalisse 13, da 1 a 5.
Allora, tutti i segni del cielo mostrano quello che succede. Cioè, il cielo è come una grande lavagna sulla quale Dio scrive, con la polvere di stelle. Mm-hmm. Dio scrive i suoi messaggi. I segni del cielo mostrarono ai tre saggi che stava per venire il Messia, il Salvatore.
Sì.
Gesù disse che vi sarebbero stati segni nel cielo per indicare il suo ritorno, ma la Bibbia dice che il ritorno di Cristo però sarà preceduto dalla venuta del diavolo, anticristo, come appunto molti stanno interpretando il significato di questa cometa, la chiamano il diavolo. Infatti il diavolo, l'anticristo, viene prima di Gesù cronologicamente, va bene? E vediamo... C'hai Luca 21, 25 lì?
Sì.
Andiamo lì.
Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle. Sulla terra, angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Luca 21, verso 25.
Va bene, segni nel sole. Infatti Zichichi, il grande scienziato siciliano, che praticamente è forse più in gamba di tutti in questi tempi, perché è anche cristiano. Cattolico, è un credente Zichichi, adesso sarà vecchio, e lui diceva non è inutile dare la colpa alla climatologia, che la terra sta entrando nell'era glaciale, bla bla, cretinate così. Lui diceva le anomalie terrestre, lui diceva, Zichichi, non lo dico io, diceva, dipendono dal sole. Il sole sta facendo delle cose bizzarre, eruzioni, esplosioni, eccetera. I problemi della terra dipendono dal sole. E infatti è collegato alle profezie. Vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle. Sulla terra, angoscia. Ripeti, vi saranno?
Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle.
E sulla terra?
Sulla terra, angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Luca 21, 25.
Attenzione, rimbombo del mare e delle onde. Sappiamo che il mare, in Apocalisse 17, verso 15, dice il mare rappresenta i popoli. Quindi quando dice nazioni spaventate dal rimbombo del mare, dice spaventate dai popoli, dalle guerre. Spaventata dall'America, dalla Russia, dalla Cina, dal nuovo ordine mondiale, dalle banche, dalle tasse. Quindi i popoli sono spaventati. Bisogna interpretare la Bibbia, capito un pochino? Mm-hmm. Cercate di non interpretare solo letteralmente. Dice il mare, in greco si dice così, in ebraico si dice cos'ha e non mi ha detto niente. Ma cosa rappresenta? Rappresenta gli eventi attuali. Io credo che tutto collima con le scritture, cioè quello che succede nel mondo, collima con quello che era profetizzato. Ma La mia guida non sono i segni, ma è la parola.
Oh, ecco, sì.
Quindi cerchiamo, non siamo guidati da arriva una cometa che è il diavolo,
okay,
e
sì,
arriva un'altra cometa che rappresenta Gesù. Non seguiamo le comete. Però Dio ci parla attraverso di queste. Mm. Capite? È così che arrivarono i tre savi a portare l'oro, l'incenso e la mirra a Gesù, perché videro i segni nel cielo. Impariamo a leggere i segni del cielo, però attenzione, non dovete credere a niente che non sia, che non collima con la Bibbia. Questa è la vostra sicurezza, questa è la vostra prova del nove. L'interpretazione qui credo che sia che questa cometa chiamata il diavolo è arrivata perché l'anticristo sta per sorgere e questa cometa sta facendo luce, la cometa fa luce sul fatto che la sua venuta di chi? Dell'anticristo, si chiama diavolo la cometa, è prossima, l'anticristo, l'arrivo dell'anticristo è prossima.
Oh, wow.
Cioè Israele e i palestinesi non ce la fanno più senza un trattato di pace, hanno bisogno, perché Israele ha bisogno di un tempio. Palestina ha bisogno di diventare uno Stato. Tutti spingono per questo. Quindi seguiamo questi eventi non perché è spuntata la cometa, ma perché la parola lo dice.
Sì.
E anche se non veniva la cometa, non cambiava niente, era lo stesso. Va bene, arriva l'anticristo, farà un patto. E allora, però per i poveracci che alla parola di Dio non credono, Dio lo scrive sulla lavagna. La sua lavagna, dicevo prima, del firmamento, con l'inchiostro delle stelle, stavo dicendo. Quali sono? Qual è l'inchiostro? I pianeti, le stelle, le comete. Guarda, Angela, ho messo lì qualche scrittura, Salmo 19, 1 a 4, vuoi?
Sì.
Vai, ti prego.
I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non sode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra. I loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. Là Dio ha posto una tenda per il sole. Salmi 19 da 1 a 4.
Salmo 8 e 3. 8 e 3. Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna, le stelle che tu hai disposte. Salmo 8:3.
Salmi 33, versi 6 a 11. I cieli furono fatti dalla parola del Signore e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Egli ammassò le acque del mare come in un mucchio, rinchiuse gli oceani in serbatoi. Tutta la terra tema il Signore, davanti a Lui abbiano timore tutti gli abitanti del mondo, perché egli parlò e la cosa fu, egli comandò e la cosa apparve. Il Signore rende vano il volere delle nazioni, egli annulla i disegni dei popoli. La volontà del Signore sussiste per sempre, i disegni del suo cuore durano d'età in età. Salmi 33, versi 6 a 11.
Salmo 148, 3 e 4. Lodatelo, sole e luna, lodatelo voi tutte, stelle lucenti, lodatelo, cieli dei cieli, e voi acque al di sopra dei cieli. Salmo 148, 3, 4, Geremia 10, 12. Egli con la sua potenza ha fatto la terra, con la sua saggezza ha stabilito fermamente il mondo, con la sua intelligenza ha disteso i cieli, Geremia 10, 12.
Amen. Grazie, Signore Gesù. Gloria a te.
Alleluia. Angelina, mi rivolgo a te.
Rimaniamo un po' sul soggetto degli alieni, perché
alieni.
Ho altre domande. Questa è da parte di Atos.
Atos.
Ezechiele, in capitolo 1, cosa ha visto? Alieni? Se leggete Ezechiele capitolo 1, vedete che lui ha visto qualcosa di glorioso, ma con ruote, con fuoco e lampi, esseri con quattro facce. Sono un po' cose strane che non si vedono tutti i giorni. E lui chiede, sono questi alieni? Cosa ha visto Ezechiele?
Ma, caro Atos, tu credi alla Bibbia, no? E allora, non hai letto Ezechiele capitolo 1? Se vai verso 28, tu che chiedi sono alieni. Vai verso 28, e qual è l'aspetto? Aspetta, aspetta, questo me lo leggi tu. Leggilo tu, Angelina.
Qual è l'aspetto dell'arco che è nella nuvola in un giorno di pioggia? Tale era l'aspetto di quello splendore che lo circondava. Era un'apparizione dell'immagine della gloria del Signore. A quella vista caddi sulla mia faccia e udì la voce di uno che parlava. Ezechiele 1, 28.
E allora, se dice, diciamo, com'è che dice? Era l'apparizione dell'immagine della gloria del Signore. Allora come puoi dire sono alieni?
Perché sembrano delle navi spaziali con ruote che si alzano dalla terra.
No. Senti, lascia perdere. Questo qui è dare adito, incoraggiare gli ufologi, come certi in internet, che cambiano Dio con Dio un alieno, Gesù è un alieno. Nella Bibbia parla degli alieni. Per cortesia non mi date, non mi venite qua a raccontarmi di queste storie. Allora, caro Atheos, io ti voglio bene, ma perché non studi la Bibbia? Guarda, lascia perdere che tu stai seguendo troppo internet e troppe teorie sbagliate, va bene? È Dio, è l'apparizione di Dio, la gloria del Signore, verso Ezechiele 1,28.
Mm-hmm, okay.
Va bene, a quella vista caddi sulla mia faccia e udì la voce di uno che parlava. Ed erano angeli ed era Dio che gli parlava, d'accordo? Cosa? Mi leggi, vai a cercare Ezechiele capitolo 2,1.
2,1?
Sì.
Mi disse, figlio d'uomo, alzati in piedi, io ti parlerò. Mentre lì mi parlava, lo spirito entrò in me e mi fece alzare in piedi. Io udì colui che mi parlava.
Ecco, allora dice, io ero l'apparizione dell'immagine della gloria del Signore, quella vista cadde sulla mia faccia, dice Ezechiele 1,28, e udì la voce di uno che mi parlava e gli dice, figlio d'uomo.
Sì.
E poi così dice, uno spirito entrò in lui.
Lo spirito entrò in me.
È lo spirito di alieni, così è diventato posseduto da qualche alieno di un disco volante.
No, ma qui
ma
è
queste
Dio.
Cose non devono neanche entrarci nella zucca, va bene? Dio la voce di uno che parlava ed era Dio,
sì.
Era il Signore.
Sì, giusto.
Angie, can you check it, chapter 2 if it says God speaking?
Dice, lo spirito entrò in me. Sì, verso 4. Tu dirai loro, così parla il Signore Dio, sia che ti ascoltino o non ti ascoltino, poiché sono una casa ribelle.
Oh.
È Dio che parla.
Va bene? Dice, così parla Dio. Voi, fratelli, se voi semplicemente studiate la Bibbia un pochettino meglio, non cadreste in questi dubbi. Ora, io non ce l'ho con te, Atos, grazie per scrivere, Dio ti benedica. Ce l'ho con queste bugie che entrano nelle vostre zucche, che partono da internet, diciamo, dal diavolo, e cercano di entrare dentro di noi. Non fatele entrare questi dubbi, che poi dubiterete su tutto, sulla salvezza, sulla vita eterna, sul libro dell'agnello. Non lo fate, non scherzate con la parola. In questo non vi lodo, va bene? Dovete avere più fede e studiare la Bibbia. Ma avete letto tutta la Bibbia? Vi siete messo capitolo per capitolo? Diamoci da fare. Dimmi, Angelo.
Ho un'altra domanda sempre da parte di Atos. Qual è il tuo pensiero sulla sfera di Buga? Sfera di Buga, io non sapevo neanche cosa è, ma sono andata a cercare.
Non so neanche cos'è.
Il mistero della sfera di Buga in Colombia, dice il giornale quotidiano. Oggetto alieno, opera d'arte o inganno? La sfera di Buga è una misteriosa sfera metallica precipitata e ritrovata in Colombia nel marzo del 2025, cioè questo anno, che ha generato molte speculazioni.
Questo qui stai leggendo la ricerca dell'enciclopedia.
Giusto, sì.
Non è il fatto.
Ma la cui origine è ancora sconosciuta. L'oggetto, scoperto vicino alla città di Buga, è caratterizzato da una superficie liscia, priva di saldature visibili e incisa con simboli indescifrabili che alcuni associano a rune o scritture antiche.
Quindi si chiama Buga perché è cascato vicino a una città che si chiama Buga, in Colombia. Va bene, allora c'hanno delle scritture che antiche nessuno le capisce, probabilmente scritture sataniche.
Oh.
Caratteristiche fisiche.
La sfera è descritta come fredda al tatto, con una superficie liscia e riflettente. Le analisi radiologiche hanno rivelato una struttura interna complessa, composta da 3 strati metallici concentrici e 18 microsfere disposte attorno a un nucleo centrale meno denso.
Quindi chi è che lavora con i misteri per confondere, per spaventare? È il diavolo. Huh. Quando Dio opera, opera chiaro. Questo è mio figlio, Gesù Cristo, che è morto per voi sulla croce, credete in lui e sarete salvati. Questa sfera che viene non si sa da dove, che significa non si sa cosa, che è stato costruito in un modo che nessuno capisce. Angela, simboli e iscrizioni.
Sulla sua superficie sono incisi simboli che richiamano diversi sistemi di scrittura come rune nordiche, caratteri ogam, o scrittura cuneiforme. La loro interpretazione è oggetto di dibattito.
Hai voglia di dibattere. Quindi, guarda, una cosa misteriosa con lo scopo di seminare confusione. Ipotesi e teorie, continua la ricerca enciclopedica.
L'origine della sfera è oggetto di molteplici ipotesi, tra cui l'idea che si tratti di un manufatto di origine extraterrestre.
Adesso cominciano a ipotizzare.
Di una tecnologia sconosciuta o addirittura di un'opera d'arte moderna.
Sì, a posto, siamo un'opera d'arte astratta.
Cioè, non lo sanno cosa è, conclusione.
Cioè, è il diavolo che cerca di seminare confusione, così che invece di parlare del Vangelo, parlare di Gesù, ascoltare qualche missionario, parlano di cretinate. Va bene. Si tratta possibilmente di un'opera del maligno, per indurre il mondo a credere a extragalattici, quali... Io ho sempre creduto che sono solo dei banali demoni e che saranno cacciati sulla terra. Vedi Apocalisse 12:7. Cacciati sulla terra.
Mm-hmm.
Da parte nostra siamo tenuti a mantenere gli occhi sul Signore e non lasciarci distrarre dai falsi miracoli del nemico. Angela, Ebrei 12:2, vai all'attacco.
Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Ebrei 12, verso 2.
Gloria a Dio, gloria a Dio. Gloria a Dio. Angelina?
Sì.
È giunta l'ora?
Credo di sì.
Aspetta.
È passata l'ora, infatti.
La campana suona per noi.
Oh.
Gloria a Dio.
Sì.
Va bene, fratelli, grazie per averci accompagnati. Vi vogliamo bene, fratelli. Ringraziamo Gesù per voi. Siete preziosi.
Amen.
Specialmente dopo la caduta di ieri, io mi sono sistemato un po' le giunture. Però il Signore mi ha benedetto. Sto benissimo.
Sì, perché non ti ho sentito lamentarti affatto.
No, io non credo nei lamenti.
No.
Credo nella lode. E comunque non avrei molto da lamentarmi. Mi fa male i muscoli, la pelle, così, ma le ossa sono niente. Le ossa è successo niente. Quindi do lode al Signore. Preghiamo per i fratelli.
Sì.
Dio vi benedica, fratelli. Dio vi assista. Dio
Amen.
Sia con voi. Il Signore Gesù vi benedica, vi protegga. Il Signore Gesù metta lo sguardo su di voi e dal suo sguardo provenire benedizioni, guarigioni, liberazioni. Gloria a Dio, fratelli.
Grazie, Signore.
Il Signore benedica la vostra moglie, il vostro marito, i vostri figli,
Amen.
I vostri genitori. Genitori e figli, amatevi e amatevi. E facendo così adempirete la volontà di Dio, perché la volontà di Dio è adempita nell'amore. Non è come certe religioni, se ammazzi qualcuno, basta che uccidi. Devi solo uccidere e vedrai che il tuo Dio in cielo, bla bla bla. Sì, avrai una sorpresa, mio caro, quando troverai in cielo un Dio di amore, un Dio che invece è il Dio del perdono, è il Dio della gentilezza, dell'amicizia, è il Dio di Gesù Cristo.
Amen.
Nel nome di Gesù. Fratelli, di nuovo vi benedico, vi amo, vi penso sempre. siete sempre nelle mie preghiere, fratelli. Almeno uno che vi sostiene c'è, sono io e i fratelli.
Amen.
Qua. Sicuramente non so se ne avete altri, ma noi vi sosteniamo, noi
grazie,
preghiamo
Signore.
Per voi.
Grazie,
e voglio dirvi, vi dico questo, ascoltate bene. Quando ricevete una benedizione, non so, per esempio, vostra moglie si è innamorata di voi nonostante sposati, il marito, e quando vi alzano il salario, quando è stato protetto da un incidente d'auto, quando sei guarito da una malattia, qualunque cosa, ricordatevi di dare la gloria a Dio. Non dite il mio datore di lavoro, la mia moglie, il mio marito, è Gesù, fratelli. Tutto ciò che vi avviene di benedetto, di bello, di buono, di produttivo, date un ringraziamento a Gesù. Va bene, fratelli? Dio vi benedica, io con questo vi lascio.
Amen.
Gloria a Dio. Angelina?
Fratelli, tanto amore, ci risentiamo domani alle ore 14.
Amen.
E Dio vi benedica a tutti.
Un bacione.
Ciao, fratelli, ciao.
Tu devi dire un abbraccio.
Un abbraccio forte, anche 2, 3, 4, perché ecco, vi amiamo tanto. Dio vi benedica.
Da questo conosceranno se siamo discepoli di Gesù, se abbiamo amore.
Ma i fratelli sono facili da amare, perché sono così dolci.
Sì, ma no, noi non è che amiamo così tanto, dobbiamo darci da fare di più.
Amen.
Pregare di più, amare di più, avere più fede.
Sì, sì, amen.
Ciao fratelli, gloria a Dio.
Ciao a tutti, ciao.
Amen.
Mi hai chiamato fuori dal deserto, mostrato la sala del banchetto, hai parlato al mio cuore con tanto amore, sono colpita dal tuo splendore, voglio essere la tua sposa e vestirmi di bianco, servirti per me, il prezzo più alto, ti do il mio amore senza guardare indietro, posso entrare nel tuo regno e vedere il tuo volto, un patto sigillato sulla croce nel tuo sangue, voglio essere portarmi a casa dove continuerà la nostra storia. Vivo solo per ubbidirti e prepararmi per essere degna di ricevere i vestiti bianchi. Voglio essere la